Allora, io ringrazio innanzitutto il centro José Guerrero.
Agradece al centro José Guerrero.
La direttrice Yolanda Romero.
Y a su directora.
Gli amici Ignacio Henares e Esperanza
Guillén.
Che conosco, l'ho conosciuto a Siviglia molti anni fa.
Che conosco in Siviglia hace
e per
un
questa
año.
Occasione che mi danno, e naturalmente il Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Granada, per questa occasione che mi danno di parlarvi.
Agradezco anche al Dipartimento di Storia dell'Arte l'occasione che le dà di parlare oggi qui.
Ringrazio Bianca della traduzione. Io sono stato infinite volte in Spagna, capisco molte cose, però non ho mai avuto il coraggio di parlare in spagnolo. E mi scuso con voi. Naturalmente ringrazio voi perché siete così presenti, così numerosi e vedo in gran parte giovani.
E si allegra di che la maggior parte... siamo tutti molto giovani.
Allora passo all'argomento dell'intervento di oggi, che riguarda appunto il movimento situazionista.
Che fa riferimento al movimento situazionista.
Allora, che cos'è il movimento situazionista?
Che è il movimento situazionista?
Il movimento situazionista inizia nel 1957,
e si inizia nel 57.
Con un testo intitolato, che io tra l'altro un testo di cui ho qui la fotocopia.
Con un testo che si titola Del che ha traído la fotocopia.
Note editoriali, questo qui è il primo numero di questa rivista che si chiama Internazionale Situazionista.
Ha traído il primo numero della rivista.
E la domanda è...
La
marca vittoria surrealismo.
La marca vittoria del surrealismo.
E loro scrivono appunto.
Io allora, dice.
Leggo le prime frasi. Nel quadro di un mondo che non è stato essenzialmente trasformato, il surrealismo è riuscito. Questa riuscita si rivolta contro il surrealismo che non si aspettava nient'altro che il rovesciamento dell'ordine sociale dominante.
Nel quadro di un mondo che non si è trasformato, il surrealismo ha tenuto esito. Este esito se rivela contro il surrealismo che non si aspettava altra cosa che la caída dell'ordine sociale dominante.
Quindi la prima connessione è di polemica contro il surrealismo, però sempre in questa tradizione dell'avanguardia storica. E allora, a distanza di decenni, si potrebbe dire la stessa cosa del movimento situazionista. Nel quadro di un mondo, faccio la parafrasi della
continua questa, con la parafrasi del testo.
Nel quadro di un mondo che non è stato essenzialmente trasformato, il situazionismo è riuscito. Questa riuscita si rivolta contro il situazionismo che non si aspettava nient'altro che il movimento dell'ordine sociale dominante, che rovesciamento dell'ordine sociale dominante.
En el cuadro de un mundo que no ha sido esencialmente transformado, el situacionismo es ha vencido. Este éxito se revela contra el situacionismo que no se esperaba otra cosa que el derrotamiento del orden social dominante.
Tuttavia questa frase si presta a molte interpretazioni e occorre innanzitutto dire che cosa si intende per movimento situazionista o per situazionismo. E qui ci sono tre aspetti differenti da mettere in evidenza.
Tuttavia questa frase si presta a numerose interpretazioni. Soprattutto occorre precisare che si intende per movimento situazionista e per situazionismo. Y se pueden entender tres cosas diferentes.
La prima è l'internazionale situazionista. È un gruppo di avanguardia artistico-politico che si è costituito in Italia, in Piemonte, vicino Cuneo, nel luglio del 1957 e si è dissolto nell'aprile del 1972. Quindi questa 57-72, questo è il 15 anni.
Sí, la primera cosa que hace referencia a la Internacional Situacionista, un grupo de vanguardia artístico-política que se constituye en Italia, en Cosio de Arosa, en julio de 1957 y que se disuelve en 1972.
Esta es stata un'associazione chiusa a cui hanno partecipato complessivamente nei 15 anni della sua esistenza 70 persone, 63 uomini e 7 donne.
Esta ha sido una sociedad cerrada en la que han participado en este periodo de tiempo 70 personas, 63 hombres y 7 mujeres.
Però la pratica delle esclusioni e delle dimissioni ha fatto sì che nel gruppo, in ogni periodo, erano presenti non più di una decina di persone.
Però la pratica delle esclusioni e delle dimissioni che si hanno ido sucediendo ha significato che generalmente in questo gruppo non fueran continuati più di 10 membri.
Il leader di questo gruppo è stato il francese di origine italiana da parte di madre, perché veniva da una famiglia italiana che stava a Parigi da circa 30 anni, Guy Debord, questo era il leader, nato nel 1931, morto nel 1994, il quale ha svolto un ruolo egemonico per tutti questi 15 anni dell'esistenza di questo movimento.
El líder de este grupo ha sido el francés de origen italiano por parte de su madre, Guy Debord, que ha desarrollado un papel hegemónico durante todos los 15 años de la existencia del grupo.
Quindi la pratica delle espulsioni, perché su 70, 45 membri sono stati espulsi, e quindi ha fatto sì che unitamente alla pratica delle rotture a catena, un dogmatismo esasperato, ha fatto sì che il gruppo avesse un carattere di setta, un carattere settario, a cui io sono sempre stato refrattario. Perciò nel periodo in cui sono stato in stretto rapporto con il movimento, tra il 1966 e il 1969, io non sono mai entrato a far parte del gruppo.
La frequenza delle espulsioni che tiene lugar dentro del gruppo, 45 membri de los 70 che fueron expulsados, unida a la práctica de la rotura a catena y del dogmatismo exasperado, hace que se confiera a este grupo un carácter de sectario, al cual el profesor Perniola dice que siempre ha estado refractario. Por eso, en este periodo en el que tiene relación con él, desde 1966 al 1969, no forma parte.
Allora, che cosa ha fatto questo gruppo? Ha prodotto una rivista che si chiama 12 numeri di una rivista che si chiama Internazionale Situazionista, e pubblicati tra il giugno del 1958 e il settembre del 1969, e il direttore della rivista è sempre stato Guy Debord.
Sì, il gruppo produce entre junio del 1958 e settembre del 1969 12 numeri di una rivista della quale sempre ha sido direttore Guy Debord.
Allora, i primi numeri sono piccoli, poi diventano sempre più spessi, e l'ultimo numero invece è proprio l'ultimo, il numero 12.
Sì, hace referencia a che sempre han sido muy breve, excepto l'ultimo numero.
L'internazionale situazionista ha sempre però rifiutato, fin dall'inizio, di riconoscersi nella parola situazionismo, perché attribuiva al termine a questa trasformazione di ogni movimento in ismo, e quindi un significato negativo di recupero da parte del mercato delle produzioni dei membri del movimento, come è avvenuto da dadaismo, eccetera. Nel mio testo, del resto, I situazionisti, che è stato tradotto in spagnolo e pubblicato nel 2008, io ho raccontato la storia di questo movimento.
Sì, la Internazionale Situazionista ha tenuto desde l'inizio un rechazo para reconocerse dentro del termine situazionismo, ya que atribuye a esta palabra un significado negativo. Esta habría estado conectada con la recuperación por parte del mercado artístico de las producciones de los miembros del movimiento. Y dice que en su texto de los situacionistas, que ha sido publicado en el año 2008, ha contado la historia de este grupo artístico político.
Allora, quindi questa è la prima cosa. Il movimento internazionale situazionista come gruppo ben fisso, determinato. Una seconda cosa invece è la ricezione, l'influenza che ha avuto sul maggio francese, sulla cultura, sulla controcultura degli anni successivi.
Sì, si quiere dejar claro che hasta ora hemos hablado del primer aspecto, che ha sido il movimento de la internazionale situazionista come gruppo. Y ahora vamos a pasar a hablar cómo la influencia que la Internacional Situacionista ha tenido sobre el mayo francés de 1968, sobre la cultura y sobre la controcultura de las décadas posteriores.
Allora, questa storia dell'influenza è stata raccontata nel libro di Laurent Chollet, che si chiama l'insurrection situationniste, quindi non la rivoluzione surrealista, ma l'insurrezione. Qui abbiamo non la rivoluzione, ma l'insurrezione situazionista, pubblicato nel 2000, il quale distingue i situazionisti, cioè i membri dell'internazionale situazionista, da quelli che lui chiama i situs, che sarebbero quelli che hanno sostenuto e sviluppato le prospettive situazioniste, però al di fuori dell'IS, e che sono stati chiamati con vari termini prositus, neositus, archeositus, eccetera, postositus, eccetera. Questo, quelli che hanno avuto l'influenza, che non è il gruppo, è tutti un altro, un contesto molto più ampio, molto più vasto.
Sí, pues esta historia está contada en el libro de Laurent Chollet, la insurrección situacionista, publicada en el año 2000, y en él se distinguen los situacionistas, aquellos miembros que forman parte de la Internacional Situacionista, de los situs, que son aquellos que han sostenido y desarrollado las perspectivas situacionistas fuera de la Internacional Situacionista, dejando aparte otras expresiones como prositus, neositus, archeositus, positus e successivamente.
Eccetera. Allora, teniamo presente che dal 57 al 66 i situazionisti era una cosa conosciuta da pochissime persone, veramente. Io sono venuto a, come sono entrato in contatto con loro e li ho conosciuti? Li ho conosciuti in occasione di una decade al Centro Culturale Internazionale di Cerisy-la-Salle. Cerisy-la-Salle è un posto in Francia in cui fanno delle decade, delle conferenze di 10 giorni praticamente, tuttora, esiste da tanto tempo, che in quel caso specifico era dedicata al surrealismo, ed era... Questa decade era presieduta dal filosofo importante Ferdinand Alquier, che era l'autore di un libro Filosofia del Surrealismo, e poi partecipava l'intero movimento surrealista, non Breton, che era molto malato e morì dopo 2 mesi, ma tutto il movimento surrealista che esisteva ancora, insieme a altri filosofi molto importanti come Jean Val e Maurice de Gandillac.
Sí, hasta 1966 la Internacional Situacionista es conocida por muy pocas personas. Tiene conocimiento de su existencia con ocasión de la DICAD, del Centro Cultural Internacional Cerisy-la-Salle, que estuvo presidida por el filósofo Ferdinand Alquier, que participa en un movimiento surrealista, junto a otros importantes filósofos como Jean Gall y Maurice de Gandillac.
Allora, a quell'epoca io ero appena laureato e mi interessavo dei movimenti dell'avanguardia, e in quell'occasione ero rimasto in questa decade molto colpito dal fatto che ci fosse questo accordo tra surrealisti, la rivoluzione surrealista, e i professori della Sorbona. E quindi ero rimasto molto scioccato da questo incontro, sì, da questa unione tra l'istituzione e la rivoluzione.
Hace referencia que en aquel periodo él acababa de terminar su carrera y que queda muy impresionado precisamente por esa unión que hay entre la institución y la revolución.
E allora, questa mia impressione, ho incontrato altri giovani, avevamo tutti 23, 24, 25 anni, come René Lourot, come il francese René Lourot, che poi è diventato un sociologo, l'inglese Robert Stuart Short, il tedesco Jochen Noth, e insieme praticamente abbiamo fatto un documento che si intitolava Il surrealismo davanti alla cultura, e che era contro i surrealisti e contro i professori.
Sí, en aquella ocasión los jóvenes con 24 o 25 años, acompañados de otros compañeros, con el francés René Lugo, con el inglés Robert Stuart Short y con el alemán Johann Noth, colaboró en la escritura y en la difusión de un documento que se llamó El surrealismo ante la cultura, que era muy polémico en los confines tanto de los profesores para los surrealistas.
Quindi ovviamente si sono arrabbiati tutti contro
ovviamente
di noi,
sì, ci
hanno
tutto.
Negato addirittura la macchina da scrivere per fare il documento, però noi l'abbiamo fatto lo stesso, abbiamo fatto anche l'intervista alla radio e ha avuto un certo, a quell'epoca
sì,
ha avuto un
si
certo...
Si infadaron, però bueno, ellos continuaron adelante.
perché era il primo momento, era praticamente la prima occasione in cui la contestazione studentesca, che si era, la controcultura che si era manifestata 2 anni prima negli Stati Uniti, arrivava in Europa. E quindi poi nel dicembre, difatti, allora praticamente in quell'occasione Luro, mi ricordo René Luro, mi dice: non stiamo a perdere tempo con il passato, con i surrealisti, esiste un nuovo un altro movimento che sono i situazionisti, che sono molto più interessanti.
Sì, en aquella ocasión le dijo Luro que no tenían que perder tiempo volviendo al pasado, sino que tenían que hacer frente a lo que tenían en ese momento.
Allora, successivamente sono entrato in contatto epistolare con Debord. Debord mi ha mandato tutti i numeri della rivista, io li ho letti con la massima attenzione, li ho studiati.
In quel momento entrò in corrispondenza sì. con Debord, che le mandò tutti i numeri della rivista e lo leggiò.
Ecco, perché non si poteva entrare in contatto col movimento se non si aveva letto e studiato quello che aveva scritto, no?
Sì, evidentemente non poteva entrare in contatto con il movimento se non si aveva letto.
Era qualcosa di molto, 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 si poneva come una cosa molto seria.
Sì, una cosa molto seria.
Nel dicembre del 66, del 1966, scoppia lo scandalo di Strasburgo, che è la prima manifestazione della contestazione studentesca in Europa. Un gruppo, in quell'occasione, un gruppo di studenti che condividono le idee dell'internazionale situazionista assumono il controllo della locale associazione studentesca e diffondono un pamphlet.
Sì, in dicembre di ese mismo anno, del 1966, tiene lugar el escándalo de Estrasburgo, che è la prima manifestazione della contestazione studentil in Europa. Un gruppo di studenti che comparten la tesi della istituzionale situazionista e assumono il controllo dell'associazione studentil e diffondono un panfleto.
E questo panfleto è scritto da Mustafa Kayati, che era un altro situazionista che ho conosciuto bene, e che è un manifesto, un pamphlet molto molto violento contro l'establishment accademico e culturale, e si intitola, un lungo titolo, della miseria dell'ambiente studentesco considerata nei suoi aspetti economico, politico, sociale, psicologico, sessuale, specialmente intellettuale, e di alcuni mezzi per porvi rimedio.
Sí, pues este panfleto que hace referencia al profesor Perniola estuvo redactado por Mustafa Kayati y es particularmente muy violento en las comparaciones que hace del establecimiento académico y cultural, y como hace referencia de su largo título, traducido al español, sería de la miseria en el ambiente estudiantil, considerada en su aspecto económico, político, psicológico, sexual y especialmente intelectual, y de algunos medios para poner el remedio.
Allora, voi lo trovate in internet, in molte lingue, quindi come trovate in internet anche tutti i numeri dell'internazionale situazionista in varie lingue, cioè in francese, cioè in tedesco, in italiano, probabilmente c'è anche in spagnolo.
Sì, lo potete incontrare in internet, in praticamente tutta la lingua, inglese, francese e probabilmente anche in spagnolo.
Allora, in quel momento, nel dicembre del 66, io appena so questa notizia, con 2 compagni mi precipito in automobile a Strasburgo, però che cosa scopro? Scopro che l'accordo tra i situazionisti e gli studenti si è già incrinato e nel mese successivo si rompe definitivamente con una serie di insulti e di accuse reciproche.
Sí, acto seguido de conocer este acontecimiento, precipitadamente con 2 compañeros, se traslada a Estrasburgo, donde se encuentra, se decepciona tras encontrar que el acuerdo entre los situacionistas y los estudiantes locales ya se había roto.
Si tratta di una piccola vicenda che tuttavia costituisce un effetto mediatico molto forte, perché ne parlano i giornali francesi, i giornali italiani, mi ricordo interviste ampie. Ed è significativo, questo piccolo fatto è però significativo perché anticipa, non solo perché è la prima manifestazione della contestazione in Europa, di questo tipo di contestazione studentesca in Europa, ma anche perché anticipa uno degli aspetti caratteristici della mentalità rivoluzionaria dell'epoca, la tendenza a mettere sotto accusa, a escludere con accuse infamanti chi non si pensa, il compagno più vicino che si pensa che non sia adatto a fare la rivoluzione.
Este pequeño evento, que constituye un evento mediático de notable relevancia, es significativo porque anticipa una de las características de la mentalidad revolucionaria de la época, la tendencia a enjuiciar y a excluir con acusaciones difamatorias a quien no resulte digno de hacer la revolución.
Quindi c'è subito un conflitto, il conflitto è subito all'interno del movimento.
Sì, questo è un conflitto che sta nell'interior del movimento.
Questa tendenza poi trova nel movimento studentesco giapponese la manifestazione più estrema, perché nell'inverno del 1971-72 due leader della Red Japanese Army, che è una specie di brigate rosse che si era formata anche in Giappone, procedono alla condanna per futili motivi all'uccisione di una ventina di compagni che sono considerati non adatti, no, controrivoluzionari, non adatti a fare la rivoluzione.
Sì, questa tendenza encuentra nel movimento estudiantil japonés su manifestación más extrema y más violenta. En el invierno del 71-72, los dos líderes de la Red Japanese Army proceden a la condena por razones triviales y a la matanza de una veintena de compañeros.
Es un evento terrible, su cui sono stati fatti tre film, e l'ultimo film forse è più conosciuto.
Es un evento muy terrible, del cual se han hecho varias películas, quizá la última.
Tre películas. Questa manifestazione estrema, a quel momento in Giappone il movimento studentesco è letteralmente crollato. E, De Boer non aveva alcuna stima del movimento, del carattere rivoluzionario degli studenti, non pensava che gli studenti potessero fare la rivoluzione, pensava che la rivoluzione dovesse essere il proletariato, era molto marxista, sotto questo aspetto, pensava che il proletariato, la rivoluzione fosse opera soltanto del proletariato.
De Boer non tenía ninguna estima del carácter revolucionario del movimiento estudiantil y sostenía que solamente el proletariado habría podido hacer la revolución.
Il secondo aspetto, quando si dice dei situazionisti, cioè questo si può intendere non soltanto i situazionisti in senso stretto del movimento, ma tutto questo gruppo di persone che hanno avuto un'influenza, sono state tante, veramente tante.
Quiero dejar claro que ya hemos visto los dos aspectos, el primero, el movimiento de la Internacional Situacionista, y este segundo aspecto, que son todo el grupo de los seguidores.
C'è infine un terzo aspetto da mettere in evidenza: chi erano i situazionisti? Gli individui. Come era formata l'Internazionale Situazionista? E questi erano molto diversi tra di loro e pochi erano coloro che si potevano considerare come geniali.
Il terzo aspetto che quiere analizzare è los miembros che componen questa internazionale situazionista e hace referencia a che erano molto differenti entre ellos e che si considerano geniali.
Allora, nel primo periodo, senza dubbio importante, è stata la partecipazione dell'artista danese Asger Jorn, che probabilmente conoscete perché Cobra, prima faceva parte del movimento Cobra, Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam, e l'architetto olandese Constant, per esempio, che anche probabilmente conoscete perché è l'autore di New Babylon, di una costruzione labirintica che è stata esposta a Venezia. Quindi questi sono autori che probabilmente conoscete all'inizio, però soltanto.
Sì, all'inizio, entre aquellos che forman parte de este primer periodo, se encuentra el artista danés Asger Jorn y el arquitecto holandés Constant.
In seguito, però, questo è un primo momento, poi praticamente si distaccano dal movimento, dall'internazionale situazionista, e quindi è la personalità di Guy Debord che domina il movimento.
Sì, solamente partecipano in un primo momento, poi si separano e diciamo che il che toma le riendas è Debord.
Allora, io credo che si tende in generale a sottolineare il rapporto tra De Boer e il suo tempo. Questo è il titolo, per esempio, di un documentario che è stato fatto poco prima della sua morte, a cui anche lui ha collaborato. Mm-hmm. Però non si dimentica il rapporto tra De Boer e la tradizione culturale.
Sì, hace referencia a che normalmente si tiende a subrayar la relazione de Debord con su tiempo, mientras que se deja de lado su relación con la tradición cultural y con la geografía.
Allora, c'è un documento a questo proposito, è un atlante inglese degli anni 30, in cui De Boer stesso ha indicato una specie di geografia culturale, la sua geografia culturale. E chi sono stati gli autori importanti della sua geografia culturale? Sono stati la Bibbia, l'Ecclesiaste, Tucidide, Dante, Machiavelli, Montaigne, Bossuet, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Hegel, Marx, Novalis, cioè è il canone occidentale, una parte importante del canone occidentale.
En un aula inglés publicado en los años 30, De Boer ha indicado los artistas que han sido importantes en su formación cultural divididos por naciones, y algunos están señalados con letras mayúsculas. Entre estos se encuentran Tucídides, Dante, Machiavelli, Montaigne, Bossuet, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Hegel, Marx, Novalis, es decir, gran parte de los que forman el canon occidental.
Cioè c'è questo ancoramento sulla tradizione che distingue nettamente De Boer dai suoi ammiratori, direi così, e dai Situs, perché in De Boer c'è un culto della precisione, un culto della forma che appartiene a quella che Nietzsche chiamava il grande stile, ed era proprio il contrario al vitalismo spontaneistico e comunicativo che caratterizzò poi la contestazione e la controcultura di quell'epoca.
Sì, questo anclaje en la tradición es precisamente lo que distingue a De Boer de sus sucesores, o digamos sus admiradores, ¿no? Los Situs, que junto a un culto de la precisión y de la forma pertenece a lo que Nietzsche llamaba el gran estilo, muy extraño al vitalismo espontáneo y comunicativo que caracterizó a la contestación de la controcultura de su época.
Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è il radicamento nella storia della Parigi rivoluzionaria. E sebbene fosse da parte di madre, provenisse da una famiglia napoletana che si era stabilita a Parigi aprendo una fabbrica di scarpe di lusso nei primi anni del Novecento, io non l'ho mai sentito parlare italiano, quindi lui aveva rimosso tutto questo suo aspetto italiano.
Sì, abbiamo visto il primo aspetto, e un secondo aspetto sarebbe precisamente la raíz de De Boer en la París revolucionaria. Si bien parte de su familia, por parte de madre, era napolitana, se estableció en París abriendo una fábrica de zapatos de lujo en los primeros años del 900, pero el profesor Plenio le dice que jamás lo ha oído hablar en italiano.
Io l'ho saputo dopo, allora all'epoca lui non mi ha mai detto una cosa simile, perché i rapporti erano sempre basati sulla distanza, per quanto camarada, ma è sempre distanza.
Non vi era sì, mai, la relazione sempre era.
Non vi era mai, come dire, una specie di rapporto umano, di amicizia, era sempre l'unità nelle idee,
sì, non aveva una relazione umana cercana, sino che sempre era la distanza.
E il contesto storico a cui faccio riferimento a Parigi è quello bohemien, che risale al Medioevo, al poeta medievale francese François Villon, 1431-1463, questo 63 non si sa in realtà quando è morto, e che non a caso figura tra i suoi autori prediletti, insieme a quelli del canone occidentale. Noi troviamo altri autori importanti come François Villon, che hanno avuto una grande influenza su di lui. Troviamo il cardinale di Retz, che è stato l'animatore della Fronda, quindi dal 1648 al 1652, proprio classici del barocco sono, che è autore delle memoire, che è un libro classico della letteratura francese, insieme a Nerval, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Zara, Apollinaire, Breton, insomma è la tradizione rivoluzionaria parigina.
Sì, il contesto storico del che deriva su modo di essere è il letterario della Bohème, che già si remonta alla epoca medievale con François Villon, e che también figura en letra en mayúscula otros autores, como por ejemplo el fundador de la Fronda, Jean-François Paul, junto al cardenal de Retz, autor de un libro clásico de la literatura francesa, Les Mémories, Nerval, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Zaga, Apollinaire, Brétaud,
eccetera. Allora qui c'è veramente da chiedersi come il titolo, mi viene in mente il titolo di un'opera di uno storico, La Révolution, une exception française, la rivoluzione è un'eccezione francese, il titolo di un'opera di una storica che mi viene in mente di recente. E non a caso è proprio a Parigi, cioè questo radicamento a Parigi. Parigi è avvenuto nel maggio del 68 la unione tra la rivolta poetica, diciamo, e la teoria rivoluzionaria socialista anarchica. Debord era un po' il punto di questa confluenza.
Sì, pues por este motivo precisamente París se convierte en un punto de encuentro entre la revuelta poética y la teoría revolucionaria social y anárquica. Precisamente Debord se considera como el punto de esta influencia.
Perciò, quando, in conclusione, quando si parla di situazionisti bisogna intendere tre cose. Uno è il movimento che ha prodotto la rivista, di cui hanno fatto parte 70 persone. L'altro, il secondo aspetto, è tutte le persone che hanno parlato e che si sono riconosciute più o meno a torto, a ragione o a torto nelle idee dei situazionisti. E terzo punto, chi erano proprio i singoli? Chi era Debord, chi era Cagliati, chi era Vaneghem? Persone molto diverse tra di loro.
Por tanto, resumiendo, se puede decir que existen tres puntos a diferenciar. El grupo de la Internacional Situacionista, que es el que ha producido la revista homónima, el conjunto de los simpatizantes y, por otra parte, el único, que son los individuales que forman parte de...
Que eran muy diversos.
Que eran muy diferentes, incide.
Allora, che cosa, allora torno alla domanda, chi è riuscito, che cosa vuol dire riuscire?
Che cosa quiere decir tener éxito, llegar al...
Tener éxito, riuscire, allora qui che cosa vuol dire riuscire? Comunemente si misura la riuscita di qualsiasi impresa, attività o iniziativa sulla base del riconoscimento che ottiene nel campo in cui opera.
Normalmente se entiende que el éxito de cualquier cosa, cualquier actividad o iniciativa se mide a partir del reconocimiento que ésta tiene en el interior de un campo en el cual opera.
Allora, qui c'è una parola chiave che negli ultimi 20 anni ha avuto una grande importanza nella filosofia, nella sociologia, nella filosofia e nella sociologia, la parola riconoscimento. Riconoscimento è la parola di Hegel, della filosofia di Hegel, Anerkennung, che indica la dimensione morale implicita in ogni lotta reale o simbolica.
Sì, la filosofia di Hegel ha una parola clave, Anerkennung, per indicare la dimensione morale implicita in qualche lucha reale o simbolica che è differente a Dan Barkait.
Questa nozione è stata sviluppata da Axel Honneth, il filosofo, l'allievo praticamente di Habermas, la scuola di Francoforte, continua dopo Adorno, Habermas, Honneth, attualmente l'esponente più importante è Honneth, che nel suo libro La lotta per il riconoscimento del 1992 è un libro molto importante perché parte da Hegel e mette in relazione l'opera di Hegel con uno dei padri della psicologia sociale, George Herbert Mead.
Esta noción ha sido desarrollada por Axel Honneth en su libro La lucha por el reconocimiento, publicado en 1992, y hace referencia a que partiendo de Hegel examina esta problemática metiéndola en relación con la obra de uno de los padres de la psicología social, George Herbert Mead.
Allora, i modi di riconoscimento, qui un libro molto importante questo, perché cosa vuol dire riuscire? Ecco, qui troviamo la risposta. Dice i modi di riconoscimento sono tre: la sollecitudine personale, la considerazione cognitiva e la stima sociale. Le forme di riconoscimento sono distinte in relazioni primarie, amore e amicizia, relazioni giuridiche, diritti e doveri o comunità di valori, solidarietà.
Precisamente en este contexto se determinan cuáles son los modos de reconocimiento, que son por una parte la preocupación personal, la consideración cognitiva y la estima social. Las formas de reconocimiento son distintas en las relaciones primarias.
Quindi, in francese c'è una parola reconnaissance, che è un termine ambiguo, perché vuol dire insieme riconoscimento e riconoscenza. E perciò i sociologi francesi che hanno affrontato, negli anni 90 viene fuori questa problematica, conoscimento, i sociologi francesi che hanno affrontato questo problema è stato Luc Boltanski, gli allievi di Bourdieu, Boltanski e Nathalie Heniche, non hanno parlato tanto di reconnaissance, ma hanno parlato di prova di grandezza, épreuve de grandeur, o prova di forza.
En francés, este término de reconocimiento es un término ambiguo que quiere decir, por una parte, reconocimiento y por otra parte, gratitud. Por eso
gratitud, agradecimiento.
Agradecimiento. Y por ese motivo, los sociólogos franceses que han afrontado esa problemática de esta dualidad han hablado siempre de ese evento de grandeza opuesto a la confrontación.
Sí, anche in inglese le parole due sono diverse. Soltanto in francese reconnaissance vuol dire gratitudine, insieme riconoscimento e gratitudine.
Sí, anche también en inglés tiene una doble dualidad sí. Este término.
Allora, per quanto riguarda l'internazionale situazionista, le relazioni umane tra i membri erano molto confuse e piene di equivoci. C'è una lettera di dimissioni di Rao, perché due le figure erano più importanti, era Guy Debord e Raoul Van Aghem. Raoul Van Aghem era belga e Debord invece parigino, erano gli autori nel 67 di due libri che hanno avuto un grande successo, La società dello spettacolo, Debord, e il trattato del saper vivere a uso delle nuove generazioni di Van Aghem. Due libri molto differenti, come erano differenti le persone.
Bueno, quería hacer hincapié en la diferencia de los miembros, ¿no? Y hacer referencia a que dentro de la internacional situacionista las relaciones humanas entre estos miembros eran muy, muy confusas, ¿no? Hacer referencia a los orígenes de Debord y a los orígenes de Van Aghem, belga.
Van Aghem è ancora vivo, è che continua a scrivere libri, per lo più di tipo di ispirazione anarchica proprio,
Van Aghem todavía está vivo y continúa escribiendo libros de inspiración anárquica.
Allora, c'è una lettera di Van Aghem. Allora, a un certo punto l'internazionale situazionista si dissolve perché viene un conflitto tra Van Aghem e Debord. Erano rimasti soltanto due, quindi si finisce il movimento.
Hay una carta de dimisión de Van Aghem en noviembre de 1970. Evidentemente eran dos personalidades muy diferentes y llegan a tenere un confronto.
E allora, questa è abbastanza interessante leggere la lettera di Van Aghem, in cui Van Aghem dice io me ne vado dall'internazionale situazionista. Allora lui dice per lui l'internazionale situazionista non è riuscita, è stato un échec, uno scacco, un fallimento, e dice come mai ciò che vi era di appassionante nella coscienza di un progetto comune ha potuto trasformarsi nel malessere di essere insieme, è quello che gli storici stabiliranno.
Sí, hace referencia a que Van Aghem no está de acuerdo con la internacional situacionista. Desde un principio considera que no va a llegar a tener ningún tipo de éxito y se pregunta él mismo cómo se considera apasionante en el conocimiento de un proyecto común se ha podido transformar en el malestar de un conjunto. Es aquello que los historiadores han establecido.
Allora, ciò che colpisce, la lettera finisce appunto con la decisione di non vedersi mai più, non vedere Van Aghem e Debord, e quindi per Van Aghem è stato un fallimento, non
sí.
È riuscita.
La carta che scrive Van Aghem termina evidentemente con un sentimiento negativo hacia el movimiento y considera que no ha llegado a ningún tipo de éxito.
Debord, c'è una lunghissima risposta, piuttosto astiosa, che rimprovera appunto a Van Aghem di aver avuto un atteggiamento passivo e contemplativo, eccetera, gli fa un sacco di critiche, un sacco di accuse, e poi dice non sarebbero gli storici a giudicare, ma la storia.
Sí, la respuesta a esta carta por parte de Debord es un largo comunicado muy mordaz que reprende a Van Aghem de haber tenido en los últimos años una actitud pasiva y contemplativa en los confines de la organización y de la redacción de la revista. Y de esta respuesta que le da Debord es interesante la conclusión. No serían los historiadores a enjuiciar, sino la historia
Allora, qui è un problema proprio, direi, filosofico-sociale. Chi decide la riuscita di un fallimento di qualche cosa? Sono gli storici o è la storia?
Chi decide l'esito? Lo historiadores o la historia?
Ma cosa vuol dire? Allora, gli storici sappiamo benissimo cosa vuol dire. Se decidono gli storici, le opinioni sono diverse, i racconti sono diversi. Ma se decide la storia, che cosa vuol dire?
Si decide la storia, che significa?
La risposta è proprio Hegel. L'identità tra reale e razionale, le cose sono giudicate sulla base, se decide la storia, le cose sono giudicate sulla base della loro durata.
Sí, la respuesta está en Hegel, que atribuye a lo hecho una racionalidad intrínseca. Si hay una identidad entre el real y lo racional, por tanto, el hecho de la disolución de la internacional situacionista implica que su razón de ser está bien a menos.
Allora, l'idea di Van Eyghem è in fondo l'idea ermeneutica che aveva Diltay, per cui non è scritto lì, era Diltay, per cui chi è che può raccontare il passato? Sono gli storici e i poeti, dice Diltay. Invece la risposta di Deborah invece è Hegel. No, è la storia. E qua, allora la storia che cosa vuol dire? Quanto dura? Allora che cos'è che è riuscito?
Sí, está haciendo referencia a quién podía contar el pasado, la historia y los poetas.
Entonces, el punto es claro, es una cuestión proprio filosófica sobre la riuscita. Da un lado c'è l'ermeneutica, dall'altro c'è l'hegelismo.
Por una parte, para este tipo de respuesta está la hermenéutica y por otra parte está el hegelismo.
Allora, pensiamo alla maniera di Debord. Alla maniera di Debord, ¿qué cos'è che è più riuscito? Naturalmente, io trovo che la cosa più riuscita è la filosofia, che ha 2500 anni, che dura da 2500 anni e che poteva finire intanto dopo la morte di Socrate oppure sì, con il cristianesimo, invece dura, arrivata fino a noi. La filosofia è la cosa che è riuscita di più nell'Occidente.
Considera que parte que ha tenido mayor éxito es la filosofía, que durante 2500 años ha llegado, se mantiene.
Dopo la filosofía es la Chiesa, que dura 2000 años.
Después de la filosofía viene la Iglesia, que ya viene durando 2000 años.
Y quindi è riuscita. Poi, dopo la Chiesa, è l'università. L'università esiste da 1000 anni, o meno, che la filosofia è la...
Y después de la Iglesia está la universidad, que ya lleva una historia de 1000 años.
Durerà ancora un po'.
Durerà todavía.
Naturalmente, allora, questo è il paradosso, perché naturalmente i situazionisti, non nessuno dei situazionisti avrebbe accettato questa idea hegeliana delle cose, questa risposta secondo cui la filosofia, la Chiesa e l'università sono le cose che
evidentemente
sono riuscite di più nell'Occidente. Questa
ideologia non l'avevano accettato lo situazionista.
C'è infine ancora un'altra cosa da dire. Molti hanno, come me, hanno pensato che il paragone surrealismo-situazionismo, no? Il surrealismo, Breton ha coinvolto tre generazioni e ha coinvolto un sacco una grande quantità di persone, di persone geniali, di tante nazioni. E invece il situazionismo, no, i situazionisti no, soltanto Debord, in pratica c'è Asger Jorn all'inizio. Quindi il difetto è un po', come dire, non c'è un po', non c'è paragone tra la rivoluzione surrealista, che ha avuto così grande, ha coinvolto tante persone, tre generazioni, e invece la insurrezione situazionista, che invece tutti parlano della società dello spettacolo, ma poi
considera que no hay paragón entre el surrealismo, que en el que han participado muchas personas teniendo éxito, con la internacional situacionista, que sin embargo ha tenido poco éxito.
Allora, una risposta a questa domanda io l'ho trovata in un testo. C'è un testo di Debord del 72, quando ormai è finito il movimento, il gruppo, dedicato a Asger Jorn. Asger Jorn aveva creato, adesso ho visto la Lambra oggi, mi viene in mente che c'è stato un giardino creato da Albisola vicino a Savona, un giardino artistico fatto da Asger Jorn. Asger Jorn è un grande artista danese, c'è il museo lì vicino a Copenaghen. Debord va a vedere questo giardino e scrive due pagine dedicata all'architettura selvaggia.
Una risposta a questa domanda la da precisamente Debord nel testo che si titula L'architettura natural de 1972, che hace referenza al jardín creato por Asger Jorn a Bisola.
Sì, salto la citazione proprio di Debord, che è un po' lunga. Uh-huh. Due cose sono rilevanti in questa osservazione di Debord, che è l'unico testo di critica artistica che io conosco di Debord, questo commento molto pieno di ammirazione nei confronti di Asger Jorn, e l'ammirazione e l'amicizia che Debord ha mantenuto nei confronti di Asger Jorn fino alla morte di questi, che è venuta nel 73. E ancora 18 mesi dopo Debord dice: io non mi sono ancora consolato della morte di Asger Jorn. E la prima
hace idea. Referencia a la vinculación de Debord con Asger Jorn y la admiración y la amistad que le unían, que se mantiene inalterada precisamente hasta la muerte en 1973.
E la seconda osservazione invece viene dal punto della domanda: se Debord, se gli artisti fossero rimasti dentro l'internazionale situazionista, sarebbe stato forse meglio? Allora Debord dice: no, in fondo no, sarebbe capitato lo stesso. in fondo le conseguenze sarebbero state le stesse, e quindi il suo punto di vista in fondo è quello di una, direi che dal suo punto di vista è stato non tanto di una amara riuscita quanto di una serena, sconfitta.
Sì, in conclusione hace referencia a che il destino della internazionale situazionista non sarebbe tanto il di un amargo esito, sino che sarebbe precisamente il di una derrota serena.
Allora, poi veniamo alla seconda domanda, questo è considerato internazionale situazionista. Pensiamo a Istitus, a tutto questo gruppo di tutto il mondo, di ammiratori, dopo il 68. Dopo il 68 e il 72, perché poi c'è stato un periodo tra il 72 e l'88 in cui sui situazionisti non si parlava più.
Sì, passiamo a una seconda apartato che sarebbe del gruppo dei Situs. Y hace referencia a que después del 1978 no se sabe,
non si parlava,
no se habla
più,
más.
No, lì c'era praticamente la sinistra che poneva il veto.
La izquierda che poneva il veto.
Sui situazionisti. Debord emergono di nuovo soltanto con la caduta del muro di Berlino. Soltanto
emergen di nuovo solo dopo la caduta del muro di Berlino.
E allora diventano dagli anni 90 in poi tutti fanno riferimento a una grande quantità di giornalisti, di persone che non c'entravano assolutamente niente.
Sì,
fanno riferimento ai situazionisti e diventano situazionisti, diventano una parte, come dire, un elemento di quella che era la cultura alternativa, la cultura antagonista, ecco, oggi si direbbe antagonista, come un mosaico, una tessera di,
sì,
tutto,
lo situazionista
insieme a tante altre cose.
Si converte in una cultura antagonista a partire dagli anni 90.
Quindi questo è abbastanza anche interessante osservare come Debord avesse un grande disprezzo nei confronti di chi aveva un atteggiamento soltanto contemplativo nei confronti
Debord tenía bastante desprecio hacia aquellos que tenían un comportamiento solo contemplativo.
Questo dice si trova anche all'interno del movimento internazionale situazionista. Esistono alcuni situazionisti che in realtà non fanno nulla, sono,
sì,
contenti di far parte del movimento e basta.
Questa ideologia si incontra precisamente dentro del movimento situazionista.
Andiamo un po' avanti. Quindi c'è un po' una critica di un modo di essere abbastanza interessante di queste persone, dice Debord, che non si sanno decidere, che sono sempre incerte e deluse, che rappresentano la falsa coscienza moderna e sono espressione dell'alienazione sociale.
Por ese motivo se encuentran con cierto tipo de personas que no saben decidir y que siempre se encuentran desilusionadas y que representan el falso conocimiento moderno.
Allora, questa qui parla di un po' di quelli che Debord considera che hanno un atteggiamento così contemplativo e che cito allora: contrariamente al borghese e all'operaio, al servo, al feudale, questi non si sente mai al suo posto, pretende e nello stesso tempo dubita. È l'uomo del malessere, mai sicuro di sé, pur dissimulandolo, è l'uomo assolutamente dipendente che crede di rivendicare la libertà stessa idealizzata nel consumo semi-abbondante. È un po' difficile, soprattutto. Debord scrive in maniera difficile.
A continuación cita, è una cita di Debord, e dice: contrariamente al burgués, al trabajador, al siervo, al feudal, estos no se sienten nunca en su puesto. Pretende y en el mismo momento duda. Es el hombre del malestar que nunca está seguro de sí, el hombre absolutamente dependiente que cree reivindicar la libertad misma idealizada en su consumo semiabundante.
Allora, io mi chiedo che molti degli indignados di oggi appartengono, sono descritti qua, ma vale per gli uomini, ma vale anche per le donne, perché lo stesso discorso vale per le donne, nelle quali, cito Debord, l'antica alienazione femminile che parla della liberazione con la logica e l'intonazione della schiavitù è rinforzata da tutta l'alienazione estrema della logica dello spettacolo. Debord scrive in maniera difficile sempre, però qui è abbastanza chiaro.
Continúa citando a Debord y hace referencia a que este discurso vale también para las mujeres, las cuales la antigua alineación femenina, que habla de la liberación con la lógica y las intonaciones de la esclavitud, se refuerza por toda la alineación extrema de la lógica del espectáculo.
Quindi se non c'è la, come dire, la, è chiaro, mi pare, quello che vuole dire.
Está claro lo que quiere decir.
Allora, mi chiedo del movimento de los indignados, quanti sono disposti a morire?
Se pregunta por el movimiento de los indignados, ¿cuántos estarían dispuestos a morir?
Quanti non fanno parte soltanto, vogliono essere soltanto ripresi dai media?
¿Cuántos se han hecho uso
della allora, media? Qui la critica di questo fenomeno c'è già in quello già vent'anni fa in Debord.
La critica di questo fenomeno c'è.
Allora, vengo allora all'ultima parte. Debord, nei confronti dei quali ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione, devo dire, non ne è mai venuta meno. È riuscito. qual è il suo destino storico? Il suo destino storico di questo pensatore che è stato il più estremista della seconda metà del Novecento.
¿Cuál es el destino histórico de Debord, que se considera el pensador más extremista de la segunda mitad del Novecento?
Allora, qui entriamo, è veramente paradossale il discorso. Allora, Debord nel suo testo, su se stesso, in cui parla di se stesso, dice di essere nato, cito, nato virtualmente rovinato, perché la sua famiglia appunto aveva un'azienda di produzione di scarpe, ma la crisi del 29 l'ha completamente abbattuta. E, dottore in niente, amico dei ribelli, completamente estraneo, vi ho detto, aspramente ostile all'università, all'editoria, al giornalismo, alla politica, ai media, a qualsiasi tipo di lavoro, ne travaillez jamais, non lavorate mai, questa è la prima cosa che quando aveva 20 anni ha scritto sul muro, e a cui è stato sempre fedele, mi sembra.
Hace referencia para contestar a qué tipo de figura ha sido Debord. Él mismo se definía como que había nacido virtualmente estropeado, que es doctor en nada, amigo de los rebeldes, completamente extraño y hostil al mundo de la universidad, de la editorial, del periodismo, de la política, de los medios y de cualquier tipo de trabajo.
Di qualsiasi tipo di lavoro, ma solo anche disprezzava lo Stato, l'economia, la Chiesa, l'arte, tutte le istituzioni esistenti. Lui stesso dice sono sempre in guerra contro il mondo intero.
Sí, siempre estaba en guerra contra todo el mundo, despreciaba cualquier tipo de institución, ya fuera la iglesia, la universidad.
Allora, ¿qué fin a un hombre simile puede haber hecho?
Por lo tanto, ¿qué tipo de fin tiene un hombre de estas características?
Una fine, uno potrebbe pensare una fine oscura e miserevole, avrebbe pensato una fine oscura e miserevole.
Se podría pensar directamente...
Contro tutti, tutto e tutti.
Que hubiera tenido un fin miserable y oscuro.
Che dice, io non sono mai andato a trovare nessuno, quelli che si sono appassionati a leggere i miei scritti sono venuti da me, letteralmente, no, io non sono mai andato a trovare nessuno, quindi massima dignità da questo punto di vista, ho mai chiesto niente a nessuno. Che fine ha fatto Deborah? Fisica. Si è ucciso nel 94, ma lui scrive, c'è un breve scritto testamentario, dice non mi uccido per ragioni esistenziali, mi uccido perché ho una grave malattia in seguito all'alcolismo, perché il problema di Deborah era l'alcolismo, era già quando l'ho conosciuto io.
Sì, hace referencia alla morte di
Deborah. Alcolizzato, si dice, mi uccido soltanto perché ho questa malattia che non posso resistere.
Mata quindi, por ragioni esistenziali,
allora,
sino por una
succede?
Enfermedad che era l'alcolismo.
Che nel 29 gennaio del 2009, cioè esattamente 15 anni dopo la sua morte, gli archivi di Deborah, perché c'era tutto il epistolario, le lettere, sono proclamati dal ministro della cultura della Repubblica Francese tesoro nazionale.
Che succede precisamente 15 anni dopo de su morte, precisamente in enero del 2009, pues che sono proclamati por il Ministerio de Cultura della Repubblica Francese,
e vengono presi e portati alla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi. Con la seguente motivazione, adesso vi leggo poi la motivazione.
Sí, pues los archivos de Deborah se llevan a la Biblioteca Nacional de Francia siguiendo lo siguiente motivo.
Allora, il ministro della cultura francese, Christine dell'epoca, Christine Albanel, scrive, cito, questi archivi rivestono una grande importanza per la storia delle idee della seconda metà del XX secolo e la conoscenza di uno dei maggiori intellettuali francesi di questo periodo.
En aquel momento, la ministra de la República Francesa, Christine Albanel, escribe que estos archivos requieren una gran importancia para la historia de las ideas de la segunda mitad del siglo XX y para el conocimiento de uno de los mayores intelectuales franceses de este periodo.
Ancora, c'è la commissione che ha deciso questo, scrive, cito, questi documenti che illustrano il processo creativo completo del pensiero di questo autore permettono di conoscere il suo assiduo modo di lavorare, la sua grande erudizione e il suo stile, erede dei più grandi classici messo al servizio della sua dell'analisi critica della società moderna.
Igualmente la commissione di quel momento proclama lo siguiente. Estos documentos que ilustran el proceso creativo completo del pensamiento de este autor permiten conocer su modo de trabajar, la gran erudición y su estilo, que es heredero de los grandes clásicos, puesto al servicio de su análisis crítica a la sociedad moderna.
Bruno Racine, que es el presidente de la Biblioteca Nacional, aggiunge y dice... È la prima volta che uno scrittore così prossimo a noi, soltanto dopo 15 anni dalla sua morte, è considerato un tesoro nazionale francese e aggiunge che questa è l'espressione della reconnaissance dell'età, dello Stato, la reconnaissance dello Stato di ciò che rappresenta Deborah nella vita intellettuale e artistica del secolo passato.
Bruno Racine, presidente della Biblioteca Nazionale, añade que es la primera vez que un escritor así próximo a nosotros está considerado como un tesoro nacional, y además añade que esta es la expresión de la reconnaissance, del reconocimiento que el Estado representa, hace a De Vos en la vida intelectual y artística del siglo pasado.
Allora, questo è veramente la massima riuscita, no? Perché proviene da quello Stato che lui ha sempre combattuto con un accanimento e senza alcuna mai con coerenza o estrema coerenza e
sì,
sfidando la totale solitudine.
Il massimo logro, il massimo esito che si poteva alcanzar.
Allora qui viene il bello, perché è avvenuto questo? È un'amara riuscita, questa è veramente un'amara riuscita, perché non dipende soltanto dalla tendenza. Uno dice, finalmente un pensatore alternativo viene riconosciuto dall'istituzione, come gli artisti, no? In fondo, per quanto Duchamp diventa il grande. Questo è un po', c'è una solennizzazione, però la ragione è un'altra.
Si hace referencia a que este tipo de logro es precisamente un amargo logro.
È molto meno nobile. Perché? Perché allora gli iscritti dell'archivio de Boer diventa tesoro nazionale? Semplicemente perché c'è l'università di Yale che li vuole comprare a un prezzo molto alto.
Perché l'archivio de Boer llega a essere un tesoro nazionale? Pues precisamente perché l'università di Yale quiere comprarlo.
Allora, per impedire che gli eredi di De Boer acquistino una grande somma e tutto viene trasportato negli Stati Uniti, lo Stato francese dice no, questo ce lo teniamo, ed è l'autore più importante che va.
Sì, precisamente per impedire, no? Che se lo lleve la Università di Yale, pues el Estado francés decide adquirir este archivo de De Boer.
E quindi qui è amara riuscita, perché quindi il mondo contro cui De Boer era stato in guerra si prende la rivincita e la reconnaissance, il riconoscimento del mondo non è soltanto un riconoscimento dei meriti, ma è una vendetta, postuma nei confronti di coloro.
Pertanto,
è la vendetta in realtà dello Stato. Sì. Dice, tu vuoi. Vai.
Sí, precisamente ese mundo contra el cual siempre De Vos había estado en guerra, se toma su venganza, ¿no? Ese reconocimiento del mundo, no solo el reconocimiento de mérito, sino esa venganza póstuma.
Quindi proprio viene fuori quel lato oscuro e sordido del successo mondano da cui De Boer aveva voluto sempre essere contro, ecco. Quindi la gratitudine dello Stato francese verso un suo cittadino si configura come la gratitudine dello Stato francese nei confronti di se stesso, che ha sconfitto il nemico. Ha sconfitto il nemico lo elevando ai massimi onori possibili, mostrando che questa operazione era soltanto strumentale e funzionale rispetto a un'altra guerra, la guerra con gli eredi e con gli americani, nei confronti dei quali i meriti non avevano importanza.
Sí, precisamente esa gratitud, ¿no? Del Estado francés hacia un subciudadano eminente se configura como el agradecimiento del Estado francés en los confines del mismo, que ha vencido a su enemigo, elevándolo a los máximos honores y mostrando que esta operación era solamente instrumental y funcional respecto a un otro tipo de guerra, como acaba de explicar, esa entre la Universidad de Yale y el Estado francés.
Allora, nel suo scritto panegirico, perché De Boer ha scritto un piccolo libro in cui parla di se stesso, quindi panegirico di se stesso, era molto, molto self-confident, al massimo, dice: «Non ignoro che la guerra è il dominio del pericolo e della delusione, ancor più forse di tutti gli altri aspetti della vita. Questa considerazione non ha tuttavia diminuito l'attrazione che io ho sempre provato per quell'aspetto». Era sempre molto interessato al problema della guerra, era un grande lettore di Clausewitz, di Machiavelli, di Clausewitz, di Marx, insomma, dei lettori, della polemologia. Ecco.
Por otra parte, De Boer, en su obra Panegírico, había escrito: «No ignoro que la guerra es el dominio del peligro y de la desilusión. Y todavía más fuerte que todo eso están los otros aspectos de la vida. Esta consideración no ha disminuido todavía la atracción que yo he sentido por aquel aspecto».
Allora, se consideriamo le cose da un punto di vista più serio, la domanda è: cosa è vivo e cosa è morto nel pensiero di Debord oggi?
Sí, consideramos esta cuestión desde un punto de vista más serio, debemos de preguntarnos qué está vivo y qué está muerto en el pensamiento de Debord.
A mio avviso, ecco qui, riassumo molto brevemente questo. A me sembra che quello che è morto è quella impostazione strettamente marxista della lotta di classe tra la borghesia e il proletariato, perché il capitalismo di oggi vuole distruggere tanto la borghesia quanto il proletariato.
Sí, hace referencia a que a él le parece superada y a una teoría revolucionaria que considera como posición fundamental, aquella entre la burguesía y el proletariado.
Ecco, aquí, magari el discurso puede un po'.
La relación de Debord y el movimiento estudiantil del 68.
Debord sul maggio 68 non si fa nessuna illusione. Io mi ha scritto molte lettere, scritte proprio in quel periodo, il 10 maggio, il 20 maggio del 68, in cui dice appunto che non.
Sì, Debord, en la correspondencia que guarda el profesor, non si hace ninguna ilusión sobre este movimiento estudiantil.
Nel luglio di quell'anno io incontro i situazionisti a Bruxelles, perché erano andati via da Parigi per paura, avevano paura di essere arrestati. E mi sembra che il Debord non. C'è qualcosa che non funziona più, ecco.
Cuando lo he encontrado, se dio cuenta de que había una cosa que ya no funcionaba más.
¿Y cosa que no funcionaba?
Que era lo que no funcionaba.
A mi avviso, el grande equívoco del 68, que ha confuso l'autoritarismo con l'autorevolezza. Ha fatto la crítica del autoritarismo, ha fatto crítica anche dell'autorevolezza.
Sí, hace referencia a que se ha dado cuenta de que la razón de ese distanciamiento de Debord era la confusión entre la autoridad y la autoridad.
Debord è sempre stato ovviamente un critico dell'autoritarismo, ma lui si credeva molto molto autorevole, non vi è alcun dubbio.
Debord si considera muy autoritarista.
E quindi è stato in fondo una vittima del gauchismo, una vittima dell'estremismo populista.
Sì, ha sido una vittima dell'estremismo popolare.
Come il filosofo Teodoro Adorno. Io ho un allievo, Anselmi Appe, che ha fatto la sua tesi su Debord, fa un parallelo tra Debord e Adorno. Io lì per lì non capivo bene questa connessione tra Debord e Adorno, perché Adorno è un grande filosofo, Debord non è un grande filosofo, è un grande scrittore, un grande uomo.
Hace referencia a que ha sido una víctima, como también lo fue en su momento Adorno, pero que no entiende precisamente esa comparación entre Adorno, que ha llegado a ser un gran filósofo, y sin embargo Debord
no lo considera un gran uomo. Filosofo. Sí, questo è certo. Perché? Però il punto in comune era questo, che entrambi sono stati le vittime del 68.
Sì, il punto in comune che tienen estas dos personas es que han sido víctima.
Adorno è stato contestato dagli studenti, è morto dopo l'anno dopo, non forse per questa contestazione, ma certo è entrato in conflitto col movimento degli studenti, mentre Marcuse no, per esempio. Ecco questo.
Adorno che falleció l'anno successivo.
E allora adesso vengo alla conclusione, finalmente, che grazie che mi avete ascoltato in maniera così paziente.
E ora procede a concludere.
C'è un testo, un ultimo testo, non è un testo che si chiama Il pianeta malato del 1971. Doveva essere, Debord ancora credeva nel 71 di poter, che l'internazionale situazionista continuasse, allora preparava un numero 13 che poi non è mai uscito.
Sta facendo referenza al numero 13 della rivista che si titula El planeta enfermo, del 71, en el que DeVos todavía consideraba que ese movimiento situacionista podía continuar adelante.
Allora, dice in questo pianeta, in questo testo breve, questo testo che si chiama Il pianeta malato, molto interessante, molto attuale, dice il capitalismo non può più sviluppare le forze produttive qualitativamente, ma solo quantitativamente. Questo è molto interessante, molto sì. Attuale questo frase.
In questo testo del Planeta Enfermo, del 71, señala che il capitalismo non solo non può desarrollar las fuerzas productivas qualitativamente, solo quantitativamente.
La questione attuale, no? Dello sviluppo, non è più qualitativo, il capitalismo non è più progressivo, non è più come pensava Marx ancora.
Il capitalismo non è come pensava Marx.
E quindi non riesce a trovare più nulla di qualitativamente, non riesce più a fornire nulla di qualitativamente valido. La sua spinta progressiva, la progressiva da cui è nato, certo, è completamente esaurita.
Por tanto, el capitalismo no consigue formar lo cualitativamente válido y la idea central progresiva de la cual ha nacido y que todavía se mantiene hasta los años 70 del 900 se ha agotado completamente.
E aggiunge delle parole che mi sembrano proprio scritte oggi. Dice, solo per il capitalismo, solo il quantitativo è il serio, il misurabile, le statistiche, no? L'effettivo. Il qualitativo non è che l'incerta decorazione soggettiva o artistica del vero reale stimato al suo vero prezzo per il capitalismo.
Sí, hace referencia a otra parte del texto en la que cita, solo el cuantitativo es el serio, el efectivo. El cualitativo...
Siempre para el capitalismo.
Siempre para el capitalismo. El cualitativo no es la incierta decoración subjetiva.
No es otra cosa. Es la incierta decoración.
Subjetiva o artística de la verdad real estimada de su precio.
Per il pensiero dialettico, per Hegel invece, è il qualitativo che conta, perché il qualitativo è la più, cita, per il pensiero dialettico al contrario, il qualitativo è la più decisiva dimensione dello sviluppo reale.
E añade, per il pensamento dialettico al contrario, il qualitativo è la decisiva dimensione del desarrollo reale.
Quindi l'ottimismo scientifico dell'Ottocento e ancora del Novecento è crollato. E poi dice delle parole che sembrano scritte oggi. Oggi, cito, oggi la paura è ovunque e non ne uscirà che confidando sulle proprie non se ne uscirà che confidando sulle nostre proprie forze.
Pertanto conclude che l'ottimismo scientifico del siglo XIX si è derrumbato e a continuazione cita oggi il miedo permanece e non saldrà más che confiando sobre nostre proprie forze.
Puntare sul qualitativo è perciò l'unica strategia possibile.
Rafforzare il qualitativo è pertanto la unica strategia possibile.
E quindi Rimbaud, ecco qui Rimbaud, ci diceva bisogna essere assolutamente moderno, ma questa qui è la frase fatta propria dal capitalismo neoliberale, bisogna essere assolutamente moderno, è diventata quindi la legge speciale, lui dice la legge speciale proclamata dal tiranno, che sarebbe appunto il capitalismo neoliberale, sì. Neoliberistico.
E hace referencia a che precisamente il ser assolutamente moderno si è convertito nella legge specialmente proclamata del tiranno, il capitalismo neoliberale.
Ok, grazie.
Muy bien. Grazie.